Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Giuseppe Clericetti e tutti i nostri ascoltatori.
Ben arrivato a voi che sapete, in questa puntata noi desideriamo parlare di una novità editoriale, un libro del direttore statunitense John Axelrod. Lo facciamo con lui stesso e con Carla Moreni. Carla Moreni, che cominciamo a salutare. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, che onore, grazie.
È nostro l'onore, Carla, buongiorno.
Stiamo tentando di rintracciare John Axelrod, ma la linea telefonica ce lo impedisce. Allora cominciamo con un ascolto, proprio con la direzione di John Axelrod, e vediamo di rintracciarlo nel più breve tempo possibile. Musica di Robert Schumann, questo è lo scherzo della sua seconda sinfonia con l'orchestra della Svizzera italiana, la direzione proprio di John Axelrod, era il febbraio del 2017. Purtroppo non riusciamo a rintracciare John Axelrod, ma...
Si sarà rifugiato nella sua bella casa e nella laguna veneta, e forse le linee telefoniche non raggiungono questa oasi di pace.
E comunque noi desideriamo parlare di questa novità editoriale di Curci, Suono ricco. Carla Moreni, tu l'hai letto? Che cosa ne dici? Come ce ne parli?
Allora, ve lo racconto perché è un libretto molto divertente, devo proprio uno dei libri che uno si sente di suggerire. È ricco e prezioso, ma ricco e prezioso dal titolo, prezioso perché poco più di 100 pagine, la copertina a letta subito, perché abbiamo in copertina un bel violino, dove al posto delle famose F, no? I due tagli meravigliosi che stanno sulla pancia del violino, abbiamo due simboli del dollaro, e quindi abbiamo una visione anche un po' inedita dell'uso che si può fare di uno strumento, visione inedita che viene avvalorata dal titolo, suono ricco. Un po' come si dice, no, nel gioco delle carte, piatto ricco mi ci ficco, ecco, suono ricco, mi viene voglia proprio di ficcarmi in questa ricchezza che può derivare dagli strumenti, quindi non tanto dalla musica, dall'interprete, dal compositore, ma proprio dall'oggetto in sé, dallo strumento, dal mezzo per fare musica. E quindi avrete voi già capito che il mezzo migliore per arricchirsi attraverso uno strumento della musica, non possono che portarci alla scelta del violino, perché, come dice la didascalia nella quarta di copertina del libro, il violino, come la musica stessa, esiste fuori dal tempo, in ogni tempo. Il violino fatto di legno è mortale, il suo suono è immortale, il suo valore inestimabile. E questo, qui siamo già appunto a raccontare la storia delle pagine di questo libro, perché in fondo quello che John Axelrod ci insegna attraverso varie voci, perché è un libro anche polifonico, per cui ovviamente non si mette a scrivere da solo, non so, sarebbe stato interessante chiedere se lui poi in realtà abbia messo in pratica questi consigli che distribuisce nel libro, ma lui chiama dei famosi collezionisti, dei direttori di case d'aste, dei famosi violinisti, comunque tutte persone, o chiama ad esempio Virginia Villa, il direttore del Museo del Violino di Cremona, e li chiama per parlare di investimenti che si possono fare acquistando un violino. Ovviamente violini antichi, non stiamo parlando di violini moderni, e in particolare quei violini che John Axelrod all'americana chiama Strad. Gli americani hanno sempre questo vizio di accorciare le parole, a noi piacciono le parole lunghe e invece gli americani devono, per cui Strad sta per Stradivari, a me piace di più chiamarlo Stradivari, i nostri cremonesi, però va bene, anche Strad può andare, fa da etichetta, fa da motto. Quali Strad valgono di più? Dove li possiamo trovare? Come possiamo investire il nostro patrimonio in uno Strad? E vale la pena veramente di investire in un oggetto appunto così piccolo, di legno, che già di per sé ci dà un senso di fragilità? Perché un conto è investire in un diamante, in un topazio, ma questi strumenti piccoli, no? Che stanno in custodie portatili, non saranno poi anche oggetti facilmente scippabili, facilmente distruttibili? A tutte queste domande le 100 pagine del libro rispondono in maniera assolutamente esaustiva.
E noi abbiamo il piacere di ospitare anche l'autore del libro. Buongiorno maestro Axelrod.
Buongiorno.
Benvenuto ai nostri microfoni. Prima parlavamo con Carla Moreni proprio sul
buongiorno
suo.
Carla.
Buongiorno John, viva!
Parlavamo così, facciamo un riassunto del suo libro. Com'è nata quest'idea, John Axelrod? Immagino che sono anni che lei pensa a questa problematica.
Allora, la prima cosa è, come direttore d'orchestra ho le migliori sedie nella sala, sono vicino tutte le Stradivari, tutte le Guarneri, tutti i Guadagnini, con tutti i grandi solisti nel mondo, e a causa di questa sono molto curioso di questi strumenti. Allora, durante Covid, quando tutto sono cancellato, anche in Lugano un concerto in 2020, ma peccato, era cancellato. Ho un'idea di scrivere questo libro e anche di fare le interviste come questa con tutti i grandi collezionisti, luthier, carabinieri, assicurenza, tutte le cose legate con questo mondo negli strumenti rari. Ma anche un'altra ragione è perché gli strumenti rari sono investimenti, e infatti in questo momento il migliore investimento, perché cryptocurrency, NFT e tutte le altre speculatori investimento sono molto, come si dice, come le montagne russe, volatili, come si dice in italiano?
Volatili.
Volatili, è giusto. Ma il valore degli strumenti rari, e tutte le altre, solo aumentato, sempre agguantato, valore e infatti 10-20% aumentato ogni anno. Per esempio la Lady Blunt Stradivari, il più grande, più caro violino di Cremona di Stradivari, è venduto per 16 milioni di dollari, ma 30 anni prima è comprato per 200 mila. È possibile di comprendere questa augmentazione, questo valore è cresciuto molto e mai mai un deficit, mai un volatile come un stock market, la borsa o cryptocurrency o gli altri. È molto interessante per un investitore, un collezionista, un musicista e anche per tutte le persone che ha curiosità di strumenti rari e il valore di tutti gli strumenti.
Certo che è un investimento importante, un investimento...
Mi scusi per il mio italiano.
Ma per carità, maestro, è un piacere.
Provo mio meglio.
È un piacere sentire questo accento che rende la nostra conversazione ancora più internazionale. Dicevo, certo che questi investimenti sono investimenti sicuri, come dice il maestro Axelrod, ma sono anche investimenti che possono veramente fare solo i milionari o un pool di investitori che si ritrovano. Perché lei, maestro, citava le criptovalute. Un povero dipendente come me può comprare dei frammenti di criptovalute e piano piano costruire qualche cosa. Comprare una corda o un bischero dello Stradivari non è possibile. Carla Moreni, di questo mercato tu ti sei mai fatta un'idea? Io ho sempre avuto l'impressione, conoscendo alcuni di questi collezionisti, abbiamo anche diversi personaggi che risiedono nella Svizzera italiana, che hanno fatto convergere parte dei loro capitali proprio su questi straordinari violini, ho sempre avuto l'impressione, dicevo, che sia un mercato un po' sopravvalutato. Di che idea ti sei fatta tu?
Beh, certo, è un mercato che fa molto effetto. Però a me fa anche molto effetto il mercato, ad esempio, dell'arte contemporanea. E allora, se metto accanto un violino piuttosto che una tela di un autore che magari poi tra 20 anni sarà completamente sparito, perché può essere un azzardo investire nell'arte contemporanea come oggi va assolutamente di moda, nei paesi soprattutto molto ricchi, io preferirei assolutamente puntare su un violino. E punterei su un violino proprio per un discorso che John Axelrod fa nel suo libro, che mi sembra poi il discorso più toccante e più umanistico. Perché quando io compro un violino, quando io rilevo un violino, prendo un violino a un'asta, o sono un violinista, no, che in prima persona se lo suona e quindi in qualche modo lo consegno alla mia attività di artista, oppure lo posso anche comprare e anziché appenderlo nella mia stanza e contemplarmelo come fosse un quadro, lo potrei dare in affido, come sempre più si usa, a un giovane. E favorire in questo modo la crescita artistica e l'affermazione di un musicista giovane che di per sé non potrebbe affrontare una spesa di questo genere. E quindi in questo modo faccio da padrino, faccio quindi anche un gesto di mecenatismo culturale che fa bene all'arte, fa bene al futuro. Mette anche il mio nome in mostra, perché naturalmente quando uno impresta uno strumento figura sempre poi nel curriculum dell'artista e quindi in qualche modo mantiene anche una visibilità, quindi non è solo un mecenatismo così di tipo privato o squisitamente liberale, ma mi dà anche un certo valore, mi tiene nel giro dei grandi mercanti dell'arte. E poi crea questa famiglia, no? Questa familiarità, questo far diventare uno strumento che di per sé sarebbe un pezzo di legno, meraviglioso, meravigliosa vernice, meraviglioso artigianato, lo trasforma in un collante umano, in qualcosa che è quello che è la musica.
Continuiamo la nostra chiacchierata fra un paio di minuti e continuiamo con l'ascoltare interpretazioni proprio di John Axelrod a Lugano. Danza infernale dall'Uccello di Fuoco di Stravinsky. Eravamo a Lugano il 10 novembre del 2015, orchestra della Svizzera italiana, proprio John Axelrod. Approfittiamo per chiedere al maestro Axelrod che cosa sta facendo ora, che cosa sta studiando, qual è la sua attività in questi giorni, maestro Axelrod.
Cosa faccio in questi giorni?
Esattamente, di che cosa si sta occupando in questi giorni, nei prossimi
allora,
giorni?
In quale parte del mondo si
allora,
trova?
io farò questa intervista con voi. E no, ho fatto l'altra intervista anche perché questo libro era ha toccato un soggetto molto interessante. E particolarmente cioè, penso sono il primo direttore d'orchestra di scrivere un libro per strumenti rari. A causa di questo c'è tante persone che volevano fare interviste, anche readings, quando può firmare autografi in negozio, e è un grande piacere per me. Perché è un soggetto molto interessante per la storia, anche per un'altra cosa, e per l'immortalità. Infatti, come ho detto, è un investimento importante nell'immortalità, perché il valore non fa che aumentare. E in quanto patrimonio culturale suonato di alcuni dei migliori solisti nel mondo, è proprietario un investitore che è anche il custode di questi strumenti, come Carla ha detto, per i futuri proprietari e esecutori. Il suo nome è associato per sempre a questo strumento immortale e alla sua performance. Lo stesso strumento registrerà anche il repertorio per lo strumento, il che lascia un'eredità duratura, come si dice, tra 100 anni, le persone che investiranno, acquisteranno e suoneranno uno strumento riconosceranno anche il nome dei precedenti proprietari. Questo si chiama provenienza, penso in italiano, ed è la chiave per comprendere l'investimento nell'immortalità. Allora, cosa faccio adesso? Io dirigo tanti l'orchestra nel mondo, io vado al India, Mumbai, fare il mio debut con l'Orchestra Sinfonica Nazionale di India. È molto interessante per me questa avventura, il viaggio, ma anche concerti in Germania, concerti Italia, concerti tutto il mondo, in Japan, tutto il mondo.
Maestro,
ho fatto Stravinsky, ancora Stravinsky, avete suonato le Stravinsky delle finale di Firebird,
quello di fuoco.
Faccio la Sacrale di Primavera in Kyoto, dove sono direttore principale invitato.
E speriamo di riaverla presto anche a Lugano, vediamo un po' come andranno le cose. Maestro, lei praticamente è il primo direttore d'orchestra che nella storia si è trasformato in consulente finanziario. Ma visto le cose che... i dettagli che ci ha dato prima, vuol dire che sentiremo parlare di uno Stradivari Axelrod?
Ma
nel senso che lei ha avuto l'opportunità e il coraggio, mi scusi se le faccio questa domanda, ma il coraggio e l'opportunità di investire anche in questo settore?
Io?
Sì.
Allora, due cose da dire, perché c'è un collezionista molto famoso, lui è morto adesso, ma anche con il nome Axelrod, per questa ragione ho chiesto. C'è Axelrod collezionista o io come un collezionista?
Io mi riferivo a lei, maestro.
Ok, allora sì ho le moneta, le soldi per comprare un Stradivari, anche sì, certo, infatti ho provato l'ultimo anno un Stradivari Excidel Leonardo da Vinci. Un collezionista in Giappone decido di vendere questa Stradivari, e lo stesso compagnia, il Tarisio Auction House, ho fatto per 15 milioni, è il secondo più caro Stradivari nel mondo. Ho provato con un consortium degli investitori di comprare questo strumento, ma peccato, la vita e non è abbastanza per comprare questo violino, e questa è la sfida. Il valore è cresciuto tanti e bisogno di essere Elon Musk di comprare. Infatti è molto interessante. Sapete chi è il più grande collezionista di strumenti rari d'Italia nel mondo? Conoscete?
No. Io personalmente no.
Infatti è la Mariinsky Theatre in San Pietroburgo. Infatti ci sono nel 10 anni fa, 25 anni fa, Russia ha comprato un collezionista di David Fulton e tanti l'altra per creare le Mariinsky Stradivari Ensemble per le musiciste di suonare solo i migliori strumenti rari nel mondo. Questa è un'altra sfida, è un altro libro di scrivere per caso nel futuro. Ma per io sono molto contento di dirigere i più grandi solisti, o come per esempio un direttore di amministrazione o artistico, di invitare i più grandi solisti con strumenti rari. Perché quando abbiamo un grande solista come Maxim Bergerov, come Anna-Sophie Mutter, come anche tutti gli altri, chi suonano un strumenti rari, il valore è cresciuto. E questo è un soggetto molto importante per me, e spero per tutte le persone che possono sentire questa intervista, anche di avere la curiosità di comprare questo libro e cercare per strumenti rari per il futuro.
Certo, John Axelrod, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Carla Moreni. Siamo in chiusura, un'ultimissima domanda a Carla Moreni, perché come chi vi sta parlando, Carla è una grande appassionata di falsi. Allora, va bene parlare beh, l'investimento importante, cose, però c'è qualche controindicazione secondo te, Carla Moreni, o è tutto liscio l'investimento negli strumenti antichi?
Beh, qualche trappola c'è, nel libro viene raccontata, però diciamo che il legno purtroppo è reale, cioè ci sono delle macchine che leggono il legno, le fibre del legno dicono sempre la verità, per cui è molto difficile comprare un violino falso, vendere un violino falso, proprio perché la fattura stessa dello strumento impedisce la falsificazione, quindi ha in sé una verità. Il legno ha in sé una verità. E Zubin Mehta racconta questo piccolissimo aneddoto, non so se siamo ancora con i
Un
tempi che lo
minuto.
permettono. Un minuto, sono velocissimo. Zubin Mehta, ventenne, nominato direttore della Los Angeles Philharmonic, ha orchestra meravigliosa, ma lui trova gli strumenti primitivi, primordiali, arriva in Europa con il capo dell'orchestra, compra Mambassa, stiamo parlando di tanti anni fa, Stradivari, Guarnieri, strumenti meravigliosi a pochissimo prezzo. Oggi l'orchestra di Los Angeles ha questo patrimonio che è un vero patrimonio, meglio che aver comprato un grattacielo.
Ricordo che Gustav Leonhardt aveva perpetrato un falso colossale con il suo liutista, liutaio, scusate, liutaio Skowronek. Avevano preso legno di metà Settecento e hanno costruito insieme un clavicembalo che spacciavano del 1755. Anche sui dischi si trova Nicolas Lefebure 1755, costruito nel 1980. Grazie Carla Morini per essere stata con noi.
Grazie a voi,
E
ma non era un
naturalmente,
violino.
grazie al maestro Axelrod, che speriamo di ritrovare
Ciao
presto. A
ciao. Ciao.
risentirci. Buona giornata.